Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa in particolare delle questioni che riguardano la zona della montagna, la provincia di Belluno soprattutto, la provincia montana del Veneto. E in questa occasione però al centro ci sarà in particolare un evento che si è svolto il 30 giugno scorso, un piccolissimo evento che si è tenuto il 30 giugno, una domenica, con una passeggiata partigiana organizzata nella sinistra Piave Bellunese da me insieme con la sezione dell'associazione partigiani La Spasema, da appunto della zona della sinistra Piave, quindi dei paesi di Limana, Trichiana, Mel, Lentiai e dintorni. La passeggiata è stata parecchio partecipata, eravamo oltre una cinquantina di persone e la proposta prevedeva una piccola camminata appunto dalla località di Valmorel fino a Pian delle Femmine sulle colline di confine tra le province di Belluno e di Treviso, dove sorge il Museo della Resistenza, il piccolo Museo della Resistenza, in una casa messa a disposizione dal comune di Limana e gestita dall'ANPI, La Spasema della sinistra Piave bellunese e quella di Vittorio Veneto, che co-gestiscono questa struttura, che è aperta d'estate nei weekend. Per l'occasione abbiamo avuto anche la possibilità di ascoltare a margine della visita al museo tre interventi su tematiche diverse, e sono i tre interventi che i microfoni di Radio Cooperativa hanno registrato e che ora andrò a proporvi. Si tratterà di ascoltare, se lo vorrete, Roberto Tacca, che è il presidente della sezione ANPI La Spasima, operaio metalmeccanico impegnato nella FIOM CGL, laureato in storia, e proprio della sua laurea in storia, della sua tesi dedicata a tematiche riguardanti la resistenza e in particolare la questione dell'approvvigionamento di viveri, ha parlato in occasione di questa passeggiata. Quindi il primo intervento che sentirete sarà il suo, poi faremo delle pause musicali e ascolteremo quindi gli interventi di un altro partecipante alla passeggiata, un collega giornalista, Lorenzo Guadagnucci, toscano, che è il giornalista che si trovava all'interno della scuola Diaz durante l'irruzione della polizia avvenuta a Genova nel corso del G8 del 2001, nel luglio del 2001, quindi 12 anni fa. E Lorenzo Guadagnucci, che all'epoca era già interessato alle questioni dei movimenti di base, dei movimenti per la democrazia, dei movimenti che si opponevano alle ricette politiche e economiche di tipo liberista, era a Genova appunto per seguire e capire dall'interno che cosa si muoveva in questo movimento, andò a dormire nella scuola Diaz e subì l'aggressione con conseguenze serie dal punto di vista fisico, finì all'ospedale. Dopo quel drammatico episodio Lorenzo Guadagnucci ha continuato a occuparsi su vari fronti, compreso quello giornalistico, della questione Genova e in generale del problema del rispetto per il dissenso, della gestione del dissenso e delle manifestazioni pubbliche in Italia. In occasione di questa passeggiata ha parlato quindi di nuovo di questi temi con riferimento specifico al suo ultimo libro pubblicato finora, scritto a quattro mani insieme con Vittorio Agnoletto, che si intitola L'eclisse della democrazia. Infine sentirete Anna Clementi di Venezia, che è una giovane impegnata sul fronte del sostegno ai profughi in aree di conflitto, che ci parlerà della situazione per quanto riguarda i profughi del conflitto in corso in Siria. Cominciamo dunque con Roberto Tacca e il suo intervento sui temi della resistenza di cui si è occupato nella sua tesi di laurea in storia.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui a tutti quanti. Mi presento, mi chiamo Roberto Tacca, sono presidente della sezione Ampi La Spasema della Sinistra Piave Bellunese. Sinistra Piave che raggruppa quattro comuni, Limana, Trichiana, Melle e Lentiai. E vi do il benvenuto qui in territorio di confine tra Limana e la provincia di Treviso. E a nome appunto della Spasema vi ringrazio tutti di essere qui, di aver passato una bellissima giornata con una passeggiata in montagna che abbiamo, e qui al museo intitolato ad Agostino Piol. Oltre a ringraziare voi, vorrei ringraziare innanzitutto Zenone Sovilla per aver organizzato questa giornata e questa passeggiata. Un grazie di cuore agli amici dell'Ampi di Vittorio Veneto che nei mesi di giugno e di luglio gestiscono il museo. Oggi abbiamo qui Chiara e Arrigo dell'Ampi Vittorio Veneto, appunto. Abbiamo così ci hanno aperto il museo, ci hanno accolto con qualche bottiglia di vino e con tanta grazia, e quindi li ringraziamo di cuore. Grazie a tutti voi, grazie a Lorenzo Guadagnucci che è qui e poi ci parlerà insomma della sua esperienza del G8 di Genova, e francamente sono molto curioso di sentire la sua voce dopo aver letto i suoi articoli per tanti anni su carta. E che dire, due parole sul museo. Il museo è nato a metà degli anni 90, è intitolato ad Agostino Piol, che è stato un commissario partigiano nel Piemontese, nella zona di Rivalta, ed è caduto il 9 ottobre del 44 in uno scontro contro i repubblichini fascisti. E questo museo viene gestito dalle sezioni Ampi di Vittorio Veneto e dalla sezione nostra, diciamo, del Bellunese. E la nostra sezione si occupa di gestire il museo, quindi garantire le aperture nei weekend, nei mesi di agosto e di settembre. Quindi passando per di qua potete trovare di solito, potendo attraverso, come dire, l'organizzazione, dovreste trovare aperto. Il museo non è sempre stato così, nel senso che dall'anno scorso, proprio con i compagni di Vittorio Veneto, lo abbiamo ammodernizzato, nel senso che oltre ai pannelli neri che spiegano la storia dell'Italia dall'invasione etiopica del 35 fino alla assemblea costituente, quindi alla promulgazione della nuova costituzione il 1 gennaio del 48, oltre a quei pannelli c'erano molte fotografie però messe su dei tavoli. L'anno scorso, assieme appunto agli amici e compagni dell'Ampi di Vittorio Veneto, abbiamo riorganizzato il sentiero interno del museo nel piano superiore, che qualcuno di voi magari avrà già adocchiato, visto. Abbiamo messo dei pannelli interni e non è finito il lavoro. Dobbiamo sistemare le fotografie con un certo ordine, e comunque il museo ha lo scopo di presentare documenti fotografici e scritti riguardo la resistenza nel Bellunese e nella parte del Vittoriese, quindi Vittorio Veneto. Questo per mantenere e salvaguardare la memoria storica. Ecco, io questo mi sento di dire per quanto riguarda questo museo, che insomma pensiamo di concludere i lavori entro il prossimo anno, e quindi di mettere un certo ordine anche all'assemblaggio fotografico e di modo che sia un lavoro completo. Poi mi è stato sollecitato da parte di Zenone di far due parole riguardo la mia tesi universitaria. Io mi sono laureato in storia un anno e mezzo fa e ho affrontato come argomento di tesi triennale alla Ca' Foscari di Venezia il tema partigiani e popolazione civile, approvvigionamento, ammassi e requisizioni nel bellunese, quindi periodo 43-45. Perché questa tematica? Beh, innanzitutto mi è stata suggerita dall'allora segretario provinciale di Belluno, Luciano Padovani, in quanto io cercavo di sviluppare un argomento che riguardasse un po' tematiche locali. Io sono di Limana, quindi volevo fare qualcosa che riguardasse il bellunese, ma soprattutto tematiche che non erano state molto approfondite. E siccome fin da quando sono un giovane sento dire tante cose riguardo i partigiani e soprattutto in materia alimentare sento tanti luoghi comuni del tipo ma andavano per le case a rubare, ne combinavano di cotte e di crude, volevo, non dico dare un'altra un altro colore a queste espressioni, perché non sarebbe un compito storico in quanto uno prende già posizione, ma volevo vedere il punto di vista innanzitutto dei partigiani su certi argomenti, perché mi sembra che negli ultimi 20 anni gli sia stata loro tolta un po' la parola e parlano a sproposito tanta altra gente che dovrebbe magari riflettere un po' di più. Ma soprattutto volevo vedere appunto cosa è successo nel concreto, quindi adesso senza dilungarmi tanto perché magari la tematica richiederebbe un bel po' di tempo, non voglio annoiarvi, e poi c'è anche l'intervento di Lorenzo Guadagnucci, per cui insomma cerco di farla breve. Farò alcuni passaggi riguardo a questo argomento, riguardo a questa tesi. Beh, innanzitutto c'è appunto il luogo comune di dire ma andavano per casa, rubavano, facevano questo, quell'altro, ma nessuno sa che accadeva proprio il contrario, ovvero la questione degli ammassi. Gli ammassi sono poco conosciuti, magari la gente non sa neanche cosa erano. Alla fin fine succedeva che i partigiani ridistribuivano il cibo degli ammassi alla popolazione civile. Cosa sono questi ammassi? Gli ammassi sono dei conferimenti di alimenti in certi luoghi, in certe zone, che venivano organizzati prima dai fascisti e poi dai tedeschi. Praticamente si costringeva la popolazione a versare un tot dei loro prodotti agricoli, perché una volta erano soprattutto nella provincia bellunese, che è sempre stata una provincia agricola, e si obbligava a versare un tot di burro, di formaggio, di alimenti, di animali, perché essendo la popolazione bellunese prettamente contadina, molti avevano le stalle con le vacche, i maiali, eccetera, e quindi molte vacche venivano portate agli ammassi e bisognava conferirle, cioè darle a un prezzo politico che era molto più basso rispetto al reale valore. Cosa succedeva? Poi i fascisti, e quindi dopo l'8 settembre i nazisti, dovevano operare una specie di redistribuzione, perché la situazione economica in provincia era, a causa della guerra, era molto difficile, e quindi doveva avvenire una redistribuzione. In realtà la redistribuzione avveniva, ma in senso verso l'alto, nel senso che venivano coperti i carabinieri, le forze dell'ordine, i tedeschi per primi, e poi quello che restava veniva ridato alla popolazione. Quindi capite che veniva tolto alla popolazione civile, che aveva poco, per redistribuire a chi già aveva tanto. Per cui uno dei primi compiti che si sono presi i partigiani di compiere è stato appunto di sciogliere questi ammassi e di intraprendere una lotta che fosse dalla parte dei contadini, della popolazione civile, anche perché il sostegno della popolazione civile era una cosa fondamentale per la sopravvivenza del movimento partigiano. Se non ci fosse stato l'appoggio della popolazione, sulle montagne i nostri giovani di allora non avrebbero potuto resistere, sicuramente. Ora, il bellunese ha vissuto una situazione molto particolare rispetto al resto d'Italia. Perché? Perché la zona del bellunese, insieme alla provincia di Trento e di Bolzano, è stata inglobata nell'Alpenvorland. Quindi, dopo l'8 settembre del 43, e precisamente il 13 sono arrivati i tedeschi qui a Belluno, Belluno è diventata una provincia tedesca. Quindi non facevamo più parte della Repubblica Italiana, ma eravamo una cosiddetta zona autonoma, governata dal governatore Gauleiter Franzhofer, ma di fatto regione tedesca, inglobati alla Germania del Terzo Reich. Ora, se i tedeschi hanno tenuto un comportamento piuttosto civile e è abbastanza, come dire, di non fastidio nei primi mesi, almeno fino al giugno del 44, dal giugno in poi è cambiato tutto. Perché? Perché la liberazione di Roma ha sviluppato, come dire, la ritirata tedesca verso nord, e inoltre Belluno è stata una provincia che fin da subito, magari a differenza della resistenza trentina e bolzanina, ha fatto sentire i tedeschi come degli ospiti indesiderati, e questo dall'inizio fino alla fine. La popolazione si è schierata subito a favore di questi giovani partigiani, che si sono costituiti ufficialmente il 7 di novembre del 43 nella casera Spasema sopra a Lentiai, nella località Boschi di Lentiai, e poi ha dovuto spostarsi nella zona prima di Sedico, e poi verso Natale del 43 si è spostata nella Val Mesazzo, dietro la valle del Vajont, per capirsi, quindi nell'alta zona del Longaronese, seguendo le direttrici dell'antifascismo degli anni 20. Ora, da febbraio del 44, comincia a svilupparsi la resistenza, che parte da una ventina, trentina di giovani, e attraverso l'aumento del numero della partecipazione dei giovani che dovevano sfuggire alla leva obbligatoria tedesca, rimpinguano il numero, e anche grazie soprattutto all'arrivo di molti giovani bolognesi mandati qui dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Emilia Romagna e del Veneto, perché in quella zona si pensava che l'Appennino non fosse, come dire, una zona adatta di guerriglia, e quindi molti bolognesi sono venuti a combattere qui assieme ai partigiani nostri. La prima azione, appunto, di scioglimento di ammassi avviene proprio lì a Cimolais, perché nel bellunese non era che ci fossero ammassi, ce n'era uno in centro a Belluno, però chiaramente era sorvegliato dalle truppe tedesche, quindi era inattaccabile, mentre molte altre zone venivano utilizzate come magazzini di stoccaggio di alimenti. Pensiamo per esempio alla birreria a Pedavena, dove venivano stoccate le carni e il sale, materiale principe, diciamo, molto importante per l'alimentazione di quegli anni, e che era quasi introvabile. E quindi i partigiani cominciano a farsi conoscere dalla popolazione, non solo requisendo le armi ai tedeschi, ma soprattutto andando a sciogliere questi ammassi. Sciogliendo gli ammassi, cosa succedeva? Succedeva che prendevano i conferimenti alimentari dei contadini, scacciavano i tedeschi, che governavano la nostra zona, e si tenevano una parte per loro per i primi giorni necessari, e poi ridistribuivano alla popolazione la parte del, chiamiamolo, mal tolto. E quindi queste prime azioni riscuotono una grande simpatia e un grande appoggio da parte della popolazione, che si vede, questi giovani in montagna non sa come classificarli, li chiama sbandati all'inizio, no? Tra il 43 e l'inizio del 44, fuoriusciti dell'esercito italiano che, lasciato a se stesso, E quindi si qualificano come difensori del popolo, chiamiamolo così, della parte debole dei contadini. Ridistribuiscono gli alimenti e quindi acquisiscono simpatia. La parte della primavera del 44 vede crescere in forte numero la partecipazione di giovani nel gruppo dei partigiani. E questo perché? Perché anche in questa attività di scioglimento degli ammassi i partigiani andavano nei comuni, nelle amministrazioni comunali e distruggevano tutti quelli che erano gli incartamenti, non solo che riguardavano gli ammassi, quindi le proprietà delle varie persone, ma distruggevano anche i documenti anagrafici che venivano utilizzati dai tedeschi per fare l'arruolamento nella leva, nella Wehrmacht, quindi l'esercito tedesco. E infatti la provincia di Belluno, lo dico con un certo orgoglio, è stata l'unica provincia in tutta Europa in cui non si è riusciti ad arruolare giovani nella Wehrmacht, nell'esercito tedesco. E quindi questo è una cosa non di poco conto, insomma, pochi lo sanno. Io quando l'ho letto, insomma, l'ho sottolineato più volte perché è una cosa di cui vantarsi e di cui tener conto. Insomma, questo dà anche un segnale di quanto sia stata importante e appoggiata la resistenza nel nostro territorio, che se ne dica magari in molti ambienti. E sempre per quanto riguarda il conferimento degli alimenti negli ammassi, ricordo che se nel Veneto c'era una distribuzione, un conferimento pari a circa il 50%, ovvero vale a dire che se uno doveva conferire un chilo di burro, alla fin fine ne conferiva mezzo chilo, nel bellunese questi conferimenti arrivavano a un 6-7%. Il che la dice lunga su come veniva sentita l'occupazione tedesca qui nel territorio. Quindi l'appoggio della popolazione è stato totale e continuo, anche se la resistenza nel bellunese, come in altre zone, ma io parlo più che altro per la zona bellunese, non ha vissuto non ha avuto uno sviluppo lineare. Ci sono stati momenti di crescita, momenti di difficoltà, e comunque l'appoggio non è mai mancato. Quello di cui ho parlato è un po' come e cosa mangiava il partigiano. Allora io potrei anche leggervi alcuni brani della tesi in maniera molto veloce, giusto per rendersi conto, perché noi oggi siamo qui a pancia piena, stiamo bene, con le relative differenze ognuno dall'altro, però voglio dire, dobbiamo intercalarci nell'epoca storica che consideriamo, cioè dobbiamo contestualizzare, come si dice, dobbiamo quindi tornare indietro di 70 anni e pensare a come vivevano allora e che cosa voleva dire mangiare e procurarsi il cibo in quegli anni di guerra e in quegli anni difficili in cui appunto non c'erano, oltre a non esserci frigoriferi, non c'era neanche grande disponibilità di cibo. Allora succedeva questo, insomma, il procacciarsi del cibo rimaneva uno dei problemi principali. Finiti i pochi fagioli, finito il formaggio, cerchiamo ovunque qualcosa da mangiare. Qualcuno trova delle vecchie patate in qualche parte della casera, le arrostiamo sotto le braci e ci paiono squisite. Siamo qui da 3 giorni e ancora Federico Tommasi, bolognese, il nostro intendente, non si è fatto vivo dalla pianura. Abbiamo bisogno di mangiare. Il comando raduna una squadra di una trentina di uomini. Li vediamo scendere nella sera verso Vittorio Veneto. La corvée infine ci ha portato 8 quintali di lardo, 30 pagnotte e qualche bottiglione di grappa. Il primo giorno abbiamo mangiato una fettina di pane avvolta nel lardo. Il secondo solo lardo, crudo. Il terzo giorno abbiamo pensato di friggerlo, ma il lardo si scioglieva tutto. Allora abbiamo provato ad affumicarlo un po' sulle braci. Non c'è male. Sono 7 giorni ormai che mangiamo solo lardo e la nausea ci attanaglia i visceri. La diarrea fa il resto. Poi ci sono altri brani molto interessanti anche sullo stile di vita, per esempio. In genere i partigiani si acquartieravano in montagna, nelle malghe libere o presso delle casere. Comunicavano grazie a una fitta rete di collegamenti mantenuti da staffette, per la maggior parte donne, ma anche ragazzini ancora troppo giovani per guerreggiare, e da telefoni da campo. Dormivano su letti fatti di paglia e dividendosi le coperte, dandosi i cambi per i turni di guardia, di solito ogni 2 ore, riposando per modo di dire, visto che dovevano essere sempre pronti a un possibile attacco nemico. Quando risiedevano in città o in qualche paese, non sostavano mai per troppo tempo in un'abitazione, per quanto fidata, e se chiedevano ospitalità si accontentavano di una stalla, stando sempre allerta di non essere denunciati. Il vestiario era di tutti i tipi, comprese uniformi tedesche, ma di sicuro si cambiavano raramente, così come raramente potevano lavare i vestiti e se stessi, tanto che l'uccisione di pidocchi era una pratica molto in voga nei momenti liberi. È chiaro che all'interno di queste vicende sono sorti, diventa importante il discorso dei rapporti con la popolazione. Lo dicevo prima, era chiaro, era fondamentale avere la popolazione dalla propria parte, e questo nel bellunese al 99% non è mai mancato. Però chiaramente quando c'era qualcuno che si comportava male, questo andava a deperire i rapporti tra partigiani e popolazione. Ci sono stati diversi casi di partigiani o presunti tali che non si sono comportati bene. Ora, io nella tesina ho fatto una decina di casi. È chiaro che quello che non si dice mai, perché si dice ah ma andavano, intanto bisogna vedere se erano veramente partigiani o se era qualcuno che si spazzava per tale senza esserlo. Dopodiché va detto, e parlo per documenti scritti, che siccome ai partigiani serviva appunto l'appoggio della popolazione, chi si comportava male andava veramente a rubare o a portar via sia alimenti che altro, veniva processato, e in certi casi c'è stata anche la fucilazione, anche per casi diciamo di poco conto. Per cui c'è fortemente una forma di autodisciplina che è tra l'altro verificata da documenti scritti, in cui appunto i partigiani si continuano a richiamare a un utilizzo, a un comportamento consono, e a ricercare sempre il favore delle popolazioni, magari dando anche una mano ai contadini, per esempio da levare gli agnelli, o quando strappavano le linee telefoniche portavano le reti ai contadini perché si facessero i recinti. Questi sono solo due pochi esempi, insomma. E poi una lotta al mercato nero e alle speculazioni del tempo. Questo avviene attraverso la riorganizzazione dell'inverno del 44. Insomma, non si può dire che la lotta partigiana non abbia avuto un carattere popolare, anzi, è stato proprio quello che ha rinforzato la lotta partigiana, e che ha permesso appunto ai partigiani non solo di portare avanti molte azioni, ma anche di essere ben visti alla fine dalla popolazione, anche se rimangono certo dei casi abbastanza pesanti di contrapposizione tra popolazione e partigiani, proprio perché c'era alla fin fine qualcuno che si comportava non in maniera adeguata, ma quando si è potuto si sono inflitte punizioni anche pesanti riguardo a questi partigiani. E dopo va detto che i partigiani del bellunese hanno anche combattuto sedicenti brigate partigiane, che a qualche buona azione militare davano anche azioni assolutamente non consone, e anzi andavano appunto per case a rubare. È il caso della brigata del Min, nella zona appunto del Trevigiano, verso la zona di Tarso. I partigiani bellunesi sono scesi e hanno sgominato questa banda, così come hanno sgominato la banda del Marozin, detto Vero, che operava nella zona di Asiago, e anche qui si davano a ruberie fra le case e imponevano una certa, un certo comportamento che alienava la simpatia delle popolazioni. La maggior parte di chi non si comportava secondo i canoni della brigata partigiana veniva duramente punito. Lo stesso comunicato che viene affisso la notte del 4 giugno del 44, quando i partigiani collocano degli involti di 400 grammi sulla porta di casa di alcune famiglie a Borca di Cadore, questo è il comunicato che fa parte di un manifesto. Borghesi, i partigiani vi restituiscono il burro che un furto volgare aveva sottratto alla vostra latteria, non perché ce ne siate grati, ma per convincervi ancora una volta che non siamo dei banditi, ma dei patrioti pronti a dar la vita per la salvezza della patria e dei nostri paesi.
Thank you.
band americana The Underscore Orchestra da Portland, Oregon, con la sua musica di ispirazione balcanica, in questo caso con un brano della tradizione che si intitola Jovanko. The Underscore Orchestra rilascia la sua musica con licenze libere del tipo Creative Commons e la potete trovare, come nel caso di Voci dalle Dolomiti, nel sito www.freemusicarchive.org, dove appunto noi stessi abbiamo recuperato la musica di The Underscore Orchestra, che ha anche un sito web dove potete trovare altra parte della produzione di questa band, che oltre a rivisitare la musica balcanica propone anche brani blues e brani di musica klezmer, fra le altre cose. È una band tra l'altro composta da artisti di diverse nazionalità, con base appunto negli Stati Uniti e per la precisione a Portland. Abbiamo ascoltato il primo dei tre interventi che si sono tenuti nella passeggiata partigiana del 30 giugno scorso a Pian delle Femmine, sopra Limana, al confine tra le province di Belluno e di Treviso, con la sezione ANPI La Spasema, in una passeggiata che ha visto intervenire appunto il presidente della sezione Roberto Tacca, che ha parlato della sua tesi di laurea in storia sul tema degli approvvigionamenti di viveri da parte dei partigiani, e poi è intervenuto Lorenzo Guadagnucci, che sentiremo fra poco, sui temi invece altre resistenze e altre repressioni in altre epoche. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, una radio che vive grazie al contributo volontario di chi ci lavora e anche alle offerte di chi la ascolta, contributi che oggi sono più che mai necessari date le difficoltà finanziarie attraversate da Radio Cooperativa. Perciò l'appello è più forte che mai a chi è in grado di dare una mano, affinché lo faccia utilizzando un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova, conto corrente postale 120 823 01, in questo caso, in questo momento più che mai, per far vivere Radio Cooperativa, la quale trasmette in FM in una serie di frequenze che coprono larga parte del Veneto e una parte del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda la zona, diciamo, settentrionale della regione, quella a cui si riferisce in particolare questa trasmissione, ricordo le frequenze che si possono ascoltare in Valbelluna, Feltre Belluno e dintorni, 98.750 e 97.150 MHz. Zona Revine Fadalto, siamo proprio dalle parti sotto, diciamo, ai monti in cui si è svolta la passeggiata di cui ci stiamo occupando in questa trasmissione, 92.600, che è una frequenza buona anche in altre varie aree del Veneto. Prima di proseguire voglio darvi un appuntamento, menzionarvi una iniziativa molto importante che è in programma il 28 luglio, domenica 28 luglio. Questa iniziativa è una marcia in contro l'ipersfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua del Bellunese, una manifestazione promossa dal Comitato Bellunese Acqua Bene Comune con il sostegno di una serie di altre realtà associative. Il quadro dal punto di vista dello sfruttamento idroelettrico e quindi della cementificazione, dell'irreggimentazione dei fiumi bellunesi è drammatico, ciò nonostante sono giacenti centinaia di richieste per nuove derivazioni e spesso le autorità sono molto indulgenti con chi fa richiesta di questi interventi per la produzione idroelettrica, che sostanzialmente in molti casi riducono veramente ai minimi termini i corsi d'acqua delle montagne bellunesi. La manifestazione è in programma il 28 luglio, partirà alle 11 da Taibona Gordino, il ritrovo quindi è un'ora prima davanti al parcheggio della Luxottica, da qui ci sarà la possibilità di trasferirsi a Taibona a Gordino con una navetta e poi da lì partirà la marcia di circa 3 chilometri che arriverà di nuovo ad Agordo in Piazza della Libertà. Questo il quadro dell'appuntamento, potete saperne di più e tenervi aggiornati sulla manifestazione prima, durante e dopo, andando a consultare il sito www.acquabenecomunebelluno.it o il sito web www.bellunopiu.it. Ed ora noi proseguiamo con l'ascolto degli interventi alla passeggiata partigiana e la volta di Lorenzo Guadagnucci.
Qui ci facciamo un salto di parecchi anni rispetto al 43 al 44 in uno scenario completamente diverso. Ovviamente parliamo di Genova il G8 del 2001, quindi 60 anni dopo, e il contesto per l'appunto completamente diverso di un paese democratico che ospita il vertice detto G8. Do quasi per scontato che tutti sappiamo più o meno quello che è successo, quello che ha rappresentato il G8, e quindi però vi racconto brevemente la mia vicenda in modo che sia chiaro il mio grado di coinvolgimento, poi cercherò di dire qualcosa su quello che mi sembra che rappresenti ancora questa vicenda, sia per le cose che sono avvenute, sia per come ne siamo usciti, perché poi questo è che diventa attualità, non è più storia ma è anche una questione che riguarda l'oggi. Allora, la mia vicenda personale, molto brevemente, è quella di essere stato coinvolto nell'episodio alla scuola Diaz, che personalmente ho descritto quando mi è stato chiesto di dare così un'immagine di quello che è successo là dentro. L'immagine che mi è venuta in mente è quella della tonnara, per far comprendere la situazione delle persone che si trovavano all'interno, di totale impotenza, di totale soggezione rispetto alle forze di polizia che sono entrate in modo brutale con intenti esclusivamente violenti. Tant'è che si può, con un linguaggio così più preciso, potremmo sicuramente parlare di spedizione punitiva, ecco, per dare un'idea di quello che è realmente accaduto. Ufficialmente invece questa operazione, inizialmente, ma così ufficialmente rimane tale, è stata definita una perquisizione, e in quella chiave, anche in quel contesto legale, si svolse. Nella sostanza fu comunque un pestaggio molto brutale, che portò più di 60 persone in ospedale, io fra queste. Un paio finirono in coma, per cui hanno rischiato anche di morire, perché effettivamente ci fu il rischio di ammazzare qualcuno. Io poi ora, 2 anni fa, ho scritto questo libro che ricapitola un po' le vicende anche giudiziarie di questa cosa, l'ho scritto con Vittorio Agnoletto, che all'epoca era il portavoce del Genoa Social Forum. Sulla copertina vedete c'è un manganello che fu usato quella notte, che fu utilizzato in via sperimentale a Genova per la prima volta in Italia, si chiama Tonfa, ha la particolarità di avere un'impugnatura perpendicolare all'asta principale. Dicevo, gli agenti si presero il rischio di ammazzare qualcuno perché, come spiegò il comandante del reparto che entrò alla scuola Diaz, dottor Fournier, nell'istruzione che ebbero gli agenti alla vigilia del G8 dagli istruttori venuti dagli Stati Uniti, nello spiegare com'era questa, quali fossero le caratteristiche degli tradizionali, che sono relativamente flessibili, per cui se usato con molta forza si spezza nel colpire anche una persona, questi non si spezzano, si spezzano le ossa, e devo dire io ho avuto la riprova. Però ecco, usato quando ha colpito la testa di qualche persona, il caso di Markover, il caso di Melanie, queste persone sono andate in coma e Specie Mark si è salvato veramente per poco. Se fosse rimasto in terra qualche altro minuto probabilmente non sarebbe più con noi. Dunque, la spedizione punitiva, dicevo, definita come una perquisizione, si concluse, oltre che con queste decine di ferite in ospedale, con l'arresto di tutti, feriti e non che si trovavano all'interno della scuola, eravamo in 93 e siamo stati tutti arrestati, quindi in modo che poi si è rapidamente rivelato totalmente arbitrario. Quindi la mia vicenda è questa, insomma, un pestaggio, un arresto per motivi sul momento assolutamente incomprensibili, sia perché non era semplice in quel momento capire che cosa fosse avvenuto, perché quando ti trovi dentro una scuola dove stai dormendo decine di agenti che ti aggrediscono e poi ti dicono noi siamo, nessuno sa che siamo qua, possiamo fare di voi quello che vogliamo, le reazioni sono varie, diciamo la prima sicuramente di shock, e questa l'abbiamo provata tutti noi che eravamo lì dentro, molti pensarono che fosse in corso un colpo di Stato, no? Perché comunque non è la norma neanche in Italia che succedano cose di questo genere, e quindi non era semplice capire perché agissero in quel modo gli agenti. Poi la parte più tragica sul piano personale è il pensiero che ti stessero per ammazzare, perché ovviamente poi oggi sappiamo che dopo 2 ore ci hanno portato in ospedale, ma sul momento non sapevamo cosa sarebbe successo nell'ora seguente. Quindi sul piano così dell'esperienza personale ci sono tutti questi passaggi anche psicologici, diciamo così. Sul piano invece, chiamiamolo, della legge, del procedere, della vicenda perquisizione cosiddetta, lo sviluppo è stato abbastanza rapido, nel senso che personalmente, vi dico quello che mi è successo, sono stato portato in ospedale per le ferite che avevo, quindi non in carcere. In realtà chi poteva, chi stava meglio di me, è andato a Bolzaneto, dove ho avuto un'ulteriore prova di cosa può succedere anche in un paese democratico sotto il profilo del maltrattamento ai detenuti, con casi di effettiva tortura, come è stato anche accertato poi dalle inchieste. Sul piano personale ho cominciato a capire qualcosa quando mi sono state notificate le accuse, ma questo è successo il giorno dopo, perché sul momento neanche gli agenti che mi controllavano in ospedale sapevano il motivo per cui ero stato arrestato, né nessuno me l'aveva comunicato. E questa è una cosa molto importante sotto il profilo della violazione delle regole procedurali, no? Il minimo che si richiede in un paese democratico da un paio di secoli quando si procede a un arresto, di motivare l'arresto. È proprio veramente anche il peggiore dei mafiosi che viene arrestato, gli viene detto se è arrestato per concorso in omicidio, quello che è. In quel caso non fu comunicato assolutamente niente. Per cui io, che credo di essere stato il primo interrogato dei 93, perché per un caso fortuito, per il lavoro che faccio di giornalista, per il fatto che nella perquisizione non ci avevano perquisiti, per cui io avevo il cellulare e nella notte avevo chiamato i miei colleghi, quindi era già uscito il mio nome, ero l'unico di cui si sapesse nome e cognome di quei 93, poi un giornalista, quindi il magistrato all'inizio venne da me come primo interrogato. Ecco, in quel momento, però ormai passate più di 24 ore dall'arresto, seppi le accuse che mi rivolgevano, che oggi fanno anche ridere, che erano associazione a delinquere per devastazione e saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Immaginatevi uno semi ingessato in ospedale, che resistenza aggravata a pubblico ufficiale gli contestano, e poi l'ultima era possesso abusivo di armi, che erano poi queste due bombe Molotov che erano state trovate all'interno della scuola. Allora, da questa vicenda cosa è venuto fuori? Ora corro, perché altrimenti ci sarebbe da dire troppe cose. Diciamo che a distanza di tanti anni sappiamo praticamente tutto, o quasi tutto, di quello che è successo e anche del perché è successo in quella scuola. Intanto sappiamo che tutta l'operazione è stata preceduta, accompagnata e anche successivamente da falsi sistematici a tutto campo, nel senso che tutti gli atti formali che sono stati anche acquisiti poi dalla magistratura che ha aperto l'inchiesta sono risultati completamente falsi, a cominciare dal verbale d'arresto, dove si descrivono fattispecie totalmente inesistenti tutte, sia la premessa che avrebbe motivato l'irruzione alla scuola, sia quello che è successo dentro la scuola, perché in questo verbale si dice che c'è che c'è stata una resistenza da parte degli occupanti, e che, diciamo, le due cose più grosse è che erano state trovate queste bombe Molotov, da cui l'arresto collettivo. Rapidamente, insomma, abbastanza rapidamente, nell'arco di qualche mese, forse un anno, i magistrati, sia per bravura sia per anche fortuna, sono riusciti a documentare la totalità dei falsi. Diciamo, sulla irruzione c'erano documentazioni anche visive, oltre alle testimonianze di 90 persone che non si conoscevano fra loro, che tutte hanno raccontato la stessa versione del come è avvenuta l'irruzione, quindi nessuna resistenza. E semmai anzi la falsificazione da parte di un agente che ha detto di essere stato accoltellato, ma anche lui è finito inquisito per falso, perché in realtà questo accoltellamento se lo è autoprodotto nel giubbetto antiproiettile. E soprattutto la faccenda delle Molotov, i magistrati sono riusciti a ricostruire il percorso delle Molotov con nome e cognome anche di chi le ha avuto in mano lungo tutto il percorso, e sono state portate queste Molotov all'interno della scuola dalla polizia stessa, quindi il falso e anche la calunnia, quindi l'aver accusato noi di avere portato quelle Molotov sapendo che non eravamo stati noi. Dicevo, abbiamo una ricostruzione storica incontestata, nemmeno gli imputati sono in grado di dire che è andato in un modo diverso, e abbiamo avuto un esito giudiziario, ecco, di questa vicenda importante, a mio avviso incompleto, sicuramente per i risultati che ha ottenuto, però molto molto importante, molto incisivo, anche perché non risultano precedenti di condanne, come invece è avvenuto in questo caso nel nostro paese, definitive di così alti dirigenti di polizia. Perché la particolarità di questa irruzione alla scuola Diaz è che è stata una perquisizione che è stata condotta con la presenza fisica di dirigenti di altissimo livello della Polizia di Stato. Il processo è stato molto complicato perché si è caratterizzato, come hanno detto i PM durante l'udienza, nella loro, diciamo, sintesi delle accuse, hanno paragonato questo processo, hanno detto che la difficoltà di questo processo nasce dalla similitudine che si è riscontrata con i processi per stupro e con i processi per mafia. Con i processi per stupro perché, come nei processi per stupro, alla fine si capovolgono i ruoli e la donna viene colpevolizzata e si va a vedere se per caso è stata lei a sollecitare, no? Purtroppo sappiamo bene questa cosa della donna come corresponsabile della violenza subita, per avere in qualche modo stimolato l'aggressione con gesti, comportamenti, attitudini. E quindi in quel caso i no global, cioè le vittime dell'aggressione, in qualche modo complici o comunque responsabili loro di qualcosa, vittime, non vittime di questa aggressione. E il processo per mafia è la cosa più grave, perché questi magistrati hanno detto molto chiaramente che nell'indagare questi dirigenti di polizia, quindi ai piani alti, ai più alti, hanno trovato lo stesso tipo di omertà che si trova quando si fanno i processi sulla criminalità organizzata. E questa è una cosa di una gravità estrema detta in un processo, però purtroppo con enormi riscontri nella realtà. Si possono citare tantissimi esempi. Per fare questo libro abbiamo collaborato, intervistato a lungo il PM che ha condotto questa inchiesta, Enrico Zucca, a cui si deve probabilmente l'esito di questi processi, cioè la sua determinazione, il suo essere veramente incorruttibile proprio sul piano morale. Lui è uno che non fa differenze. Quando si è trovato di fronte De Gennaro, lo ha trattato come tratta lo spacciatore quando gli capita un indagato, un imputato. Quindi nonostante le innumerevoli pressioni che ha ricevuto e il comportamento arrogante, si può definire senz'altro arrogante, dei vertici di polizia, dicevo, gli esempi che si possono fare sono tanti. Da un lato il comportamento processuale degli imputati, che non si sono presentati al processo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, che è un diritto che spetta agli imputati, però mi avviso è molto discutibile che il capo dell'anticrimine, imputato in un processo di questo genere, per fatti storici di questo tipo, si possa permettere di dire: io non vengo a rispondere alle domande di un magistrato, perché tu hai delle responsabilità, quelle responsabilità non sono un privilegio, sono anzi un obbligo maggiore, no? di trasparenza, di collaborazione fra corpi dello Stato. In questo caso invece purtroppo ha prevalso la linea dell'arroganza, non si sono presentati in processo, gli è stato permesso evidentemente anche di non presentarsi in processo, penso ai ministri che si sono succeduti che avrebbero potuto a ragione chiedere invece di collaborare, no? ai dirigenti di polizia, collaborate con la magistratura. Però il potere politico ha avuto un atteggiamento di protezione verso questi dirigenti di polizia che nel corso del processo, che è durato tantissimo perché è finito l'anno scorso in Cassazione, quelli di maggior livello sono stati addirittura promossi nel frattempo rispetto ai loro incarichi, mentre a livello europeo c'è un'indicazione molto precisa che dice che, come peraltro indicherebbe anche il buon senso, quando un dirigente con responsabilità è imputato in processi di questo tipo, sarebbe bene che rinunciasse a quel ruolo in attesa di chiarimenti, che quindi fosse sospeso dall'incarico quantomeno, cosa che in Italia assolutamente non è venuta. Addirittura i magistrati indagavano e nel frattempo questi avanzavano di carriera, diventavano appunto uno capo dell'anticrimine, dirigenti dei servizi segreti, nei ruoli chiave proprio anche da un punto di vista operativo della Polizia di Stato. Stiamo parlando del numero 2, 3, 4 della Polizia, non di capi di commissariato. Ma poi c'è stato, e forse la vicenda più penosa a conoscerla, anche se è stata poco divulgata, e cioè questa, l'inquinamento del processo. A un certo punto dal processo di Diaz nasce un processo laterale per falsa testimonianza del questore Colucci, questore di Genova. La faccio breve perché queste intercettazioni vengono fuori perché erano stati messi sotto intercettazione agenti della Polizia di Genova per reati comuni, diciamo così, che però erano a loro volta imputati nel processo Diaz, quindi sono stati ascoltati. E allora è venuto fuori che c'è stato questo impressionante scambio di comunicazioni fra imputati e dirigenti non imputati di polizia, in cui si è parlato del processo Diaz e soprattutto della sottrazione delle bombe Molotov, perché a un certo punto spariscono dal processo le bombe Molotov che erano state affidate alla questura di Genova per poi portarle in processo quando ci sarebbe stato bisogno. Quando arriva quel giorno la questura fa sapere che le Molotov non ci sono, che non sanno che fine abbiano fatto, probabilmente le avevano distrutte. Ma insomma, alla fine c'è tutta questa rete di intercettazioni dalle quali si capisce che i testimoni si organizzano fra loro e che la falsa testimonianza che fa il questore Colucci per proteggere, diciamo, il ruolo di De Gennaro, che pur non imputato al processo, De Gennaro capo della polizia, non voleva essere implicato in questa vicenda. C'è questa serie di intercettazioni, sia prima che dopo, abbastanza sconvolgente per i toni, per quello che si comunicano, sia per l'evidente tentativo di alterare il processo. Poi De Gennaro sarà condannato in appello ma assolto in Cassazione per la falsa testimonianza di Colucci. Colucci invece è stato condannato in primo grado e ora il processo è ancora in corso. Ma per dirvi, era questa la cosa che volevo dirvi, a un certo punto, il giorno dopo la falsa testimonianza, Colucci, parlando con uno degli intercettati, dice: oggi mi ha chiamato Manganelli, nel frattempo è divenuto lui capo della polizia, che mi ha fatto i complimenti per la falsa testimonianza al processo, perché hai visto come i magistrati sono andati in difficoltà rispetto a quello che io ho detto, perché aveva cambiato completamente versione su una certa cosa che riguardava anche De Gennaro. E Manganelli mi ha detto che quel magistrato lì lo dobbiamo sistemare, gli dobbiamo dare un colpo in testa. Questa è un'intercettazione, parole di Colucci, che Manganelli peraltro all'epoca, quando uscirono sui giornali genovesi o poco più, nemmeno smentì. Lui disse che erano state estrapolate dal contesto in un momento in cui lui aveva fatto questa telefonata di solidarietà ad un collega in difficoltà. Poi ovviamente non ha spiegato né il contesto né quale fosse la versione alternativa rispetto al significato testuale di queste cose. Tra l'altro poi il colpo in testa si è capito perché di lì a poco ci fu un'operazione di discredito, diciamo, verso Zucca, orchestrata dalla squadra mobile di Genova, in cui gli contestarono il comportamento tenuto da Zucca su un caso di omicidio di qualche anno prima, in pratica contestando a Zucca di non aver arrestato in tempo un tipo che poi commise un secondo omicidio. Quindi c'è stata proprio un'organizzazione, anche un tentativo di discredito del magistrato. Quindi voi capite bene la, come dire, gravità sia delle cose, ma soprattutto, e questo forse è l'aspetto che ci interessa di più, la assoluta, come dire, lo stridore che c'è fra il risultato ottenuto sul piano giudiziario, dove si è ottenuto un risultato che quasi sembrava impossibile, cioè di portare a processo, di portare a condanna dirigenti di così alto livello e così protetti dagli apparati, perché sono stati protetti fino all'ultimo. Tant'è che sono arrivati l'anno scorso, un anno fa, il 5 luglio del 2012, questi dirigenti alla sentenza di Cassazione, quindi con una sentenza, una condanna di appello già da più di un anno sul capo, sono arrivati occupando ancora quei posti di dirigenti, sperando evidentemente, ma in maniera incredibile. Immaginate che in quale paese si permetterebbe di arrivare alla sentenza di Cassazione con il capo dell'anticrimine che rischia di essere condannato a 5 anni, perché era la pena che aveva, essendo ancora in carica, no? È incredibile se ci pensiamo, però è successo. Per cui il 5 luglio, quando c'è stata la conferma delle condanne in Cassazione, questi dirigenti hanno avuto anche la conferma della pena accessoria che gli hanno inflitto in secondo grado, che poi è l'unica conseguenza alla fine che hanno avuto, cioè la sospensione per 5 anni dai pubblici uffici, perché si è ritenuto, i magistrati hanno ritenuto che questi non fossero degni di occupare un ruolo pubblico, quindi la sospensione da qualsiasi ruolo all'interno dell'amministrazione statale. Per cui il 6 luglio dell'anno scorso la polizia italiana improvvisamente non ha avuto più il capo dell'anticrimine, non ha avuto più il capo dello SCO in servizio, non ha avuto più il dirigente dei servizi segreti che si occupa della parte politica, diciamo così, più questori e vicequestori che hanno perso il posto, cioè non avevano più non sono andati in ufficio quel giorno. C'è stato un vuoto di potere perché la polizia italiana ha ritenuto che fino all'ultimo questi dirigenti dovessero rimanere in servizio. Quindi sotto il profilo giudiziario un risultato molto forte, diciamo così, per così alti dirigenti. Il problema qual è? È che a fronte di questa specie di miracolo, cioè di ottenere una ricostruzione storica ormai inattaccabile e un risultato giudiziario così importante, tragicamente, se ci pensiamo bene, abbiamo il niente sotto il profilo della comprensione di cosa significa quella sentenza, che non è semplicemente un attribuire una responsabilità penale a dei singoli soggetti, ma è anche un'operazione di denuncia enorme di una logica di prepotenza, di impunità, di rifiuto delle proprie responsabilità, di rifiuto anche della logica costituzionale di separazione e di rispetto fra i poteri dello Stato, perché in questo caso la Polizia di Stato ha agito per 12 anni come un avversario della magistratura che conduceva un'inchiesta, fino all'ultimo questo, fino a ora, tuttora, perché non è che abbiano ancora mostrato i vertici di polizia di aver capito la gravità di quello che è successo, tant'è che non hanno preso alcun provvedimento sotto il profilo disciplinare, non abbiamo notizia di procedimenti disciplinari avviati, per cui in teoria questi dirigenti, questi funzionari, scontati 5 anni, tornano in servizio, perché è una sospensione, non è un'esclusione dal servizio. Questo è grave come sia nei fatti, ma soprattutto come messaggio, perché tu dai l'idea, che è la verità dal loro punto di vista, di non aver accettato questa sentenza, che è vissuta come qualcosa di incompatibile con la Polizia di Stato. E tutto questo si è accompagnato alla conferma anche dei dirigenti superiori, nel senso che non è che dopo una sentenza di questo tipo Manganelli, che era il capo della polizia l'anno scorso, è morto recentemente, si è dimesso o ha dato segno di avere in qualche modo intrapreso anche un'azione che ci dia una garanzia rispetto al funzionamento della Polizia di Stato. Perché cosa ci dice il processo Diaz? Ci dice che la Polizia di Stato è assolutamente refrattaria a qualsiasi operazione di trasparenza, è refrattaria all'idea di dover rendere conto del proprio operato, perché non si sono mai sentiti in dovere di spiegare perché hanno fatto certe cose, di riconoscere i propri errori, perché nessuno ha chiesto scusa di niente, nonostante le mezze parole balbettate da Manganelli a un certo punto, e anche l'ostacolo sistematico frapposto all'azione della magistratura è rimasto come una cosa che va bene così, nel senso che sembra quasi che sia accettabile il fatto che ci si difenda con tutti i mezzi possibili, in una logica corporativa e molto lontana dall'etica anche di un paese civile e democratico. Per cui il paradosso che a me sembra di riscontrare, poi forse mi sbaglio, ma purtroppo non ho segnali di questo tipo, è che nonostante il risultato appunto raggiunto sul piano giudiziario, il messaggio che è arrivato all'interno delle forze di polizia è un messaggio di impunità, cioè a fronte di una sentenza di condanna in realtà arriva un messaggio di impunità, perché a me poliziotto in servizio in una qualsiasi questura, da questo processo mi è stato detto che ci sono dei magistrati un po' fissati che sono arrivati a voler fare per forza questa inchiesta, perché questo è il messaggio che hanno fatto passare, però il corpo di polizia, i suoi uomini, li ha difesi fino in fondo a prescindere dal fatto che avessero torto o ragione. Questo è il messaggio che è arrivato e che si è ripetuto identico, anche se diverso se vogliamo, perché non c'erano implicati dirigenti così importanti, sull'altro processo che si è concluso nei giorni scorsi di Bolzaneto, cosa se vogliamo addirittura più grave, perché l'abuso sui detenuti, quello che i magistrati hanno chiamato tortura pur non potendo applicare pene importanti perché non esiste in Italia un reato di tortura, anche in quel caso non c'è stata nessuna sconfessione dell'operato, nessuno ha detto che quelle cose non devono succedere, mai la Polizia di Stato e gli altri corpi di polizia hanno fatto qualcosa al loro interno per cercare i responsabili. Dovrebbe funzionare così: se si viene a sapere che tu compi un abuso di potere, io istituzione di polizia dovrei essere la prima.
Partigiani con l'ammasso.
Sì, esatto. Si è capovolto il principio. Per questo dicevo che mi sembra che sia una cosa che comunque riguarda l'attualità e quello che ci aspetta davanti, perché il comportamento, come dire, in una logica di separazione di controllo fra poteri, quando si fa un processo e si arriva a una sentenza, ripeto, non è semplicemente che si vuole attribuire una responsabilità penale al singolo individuo, è anche questo, però riguardando cose di interesse pubblico si manda un messaggio al resto della società, alle istituzioni politiche, al Parlamento, che dovrebbero tener conto di quello che è successo e ad esempio domandarsi se forse non ci sia qualcosa che non va dentro le forze di polizia. Ad esempio io mi domando com'è possibile che non ci siano procedure di verifica interna delle responsabilità degli abusi, ma non ci sono, questo abbiamo capito, non ci sono, o se ci sono non vengono assolutamente attuati. Mi domando se non sarebbe il caso di pensare a qualche legge di riforma. Una delle cose eclatanti che sono venute fuori è che ci vorrebbe un codice di riconoscimento sulle divise, perché i picchiatori, chi ha usato violenza materiale alla scuola Diaz, non è stato indagato. Sono stati indagati i dirigenti, non gli autori materiali, perché non erano riconoscibili. Quindi questi sono protetti anche dalle norme, ma non è mica giusto. No? In altri paesi c'è questo codice, ma in Italia non si può fare, perché la polizia non vuole, i sindacati di polizia non vogliono, e i politici si adeguano a questo tipo di richiesta. Mi domando se non sarebbe il caso di rivedere i criteri di reclutamento all'interno delle forze di polizia. Lo sanno pochi, ma nell'81 fu fatta una riforma, no? Per smilitarizzare la polizia, concorsi pubblici, ingresso anche delle donne e così via. Dal 2004 siamo tornati agli anni 50, per entrare in polizia bisogna aver fatto servizio militare volontario. C'è una riserva del 100% per chi ha fatto servizio militare volontario. Sappiamo che vuol dire fare servizio militare volontario oggi, vuol dire andare in Afghanistan, in Iraq. Questi sono i futuri poliziotti, quindi una rimilitarizzazione non dichiarata del corpo di polizia. Ci vorrebbe una legge sulla tortura, ci vorrebbe, come chiede Amnesty International, un organismo indipendente di tutela dei diritti umani in Italia, perché è un paese che non è in grado di garantire i diritti umani. Basta leggersi i rapporti di Amnesty International negli ultimi 20 anni, ci si accorge che l'Italia è un paese che ha grandi problemi con questo tema, e non sto qui a citare tutti i casi di persone morte in questi anni in condizioni di custodia da parte delle forze dell'ordine. Quindi per concludere, e non ho altro da dire, a me sembra che questa vicenda ci insegni due cose. Uno, che viviamo in una democrazia profondamente malata, che ha progressivamente perso anche la elasticità dei suoi anticorpi e della dinamica di reciproco controllo fra poteri, per cui per quanto PM Zucca abbia vinto lui questa partita, no? Perché i processi li ha portati a termine con il risultato che abbiamo appena detto, ho la sensazione che in realtà abbiano vinto gli altri, se nel frattempo tutto intorno non succede niente, perché questo rimane un caso isolato e davvero Zucca rischia di apparire agli occhi o perlomeno di risultare nei comportamenti che gli altri istituzioni tengono quello che loro ritenevano. Nelle intercettazioni Zucca lo veniva chiamato fra i poliziotti il talebano, perché era fissato, il talebano, Zucca era il talebano perché voleva fare per forza queste inchieste, voleva per forza indagare i vertici di polizia, mentre dal 2001 in poi gli stavano spiegando che doveva fare l'inchiesta, che la facesse pure, ma che si fermasse ai livelli medi, invece lui voleva andare avanti, quindi era un fissato, un esaltato. Il paradosso è che si rischia veramente che venga vissuta così questa vicenda dappertutto, dentro le forze di polizia, nel mondo politico, dentro addirittura la magistratura, perché questa è la realtà, no? Chi fa e chi pensa che tutti siamo uguali davanti alla legge sta cominciando a diventare un po' un esaltato, e questo lo conosciamo. A livello europeo è partita già una, sia per la Diaz sia che per Bolzaneto, un ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, dei Diritti dell'Uomo, portato recentemente, firmato da una serie di giuristi, diciamo il capofila è Valerio Nida, ex presidente della Corte Costituzionale, proprio per rimarcare sia l'assenza del reato di tortura, ma in realtà è molto più profondo, se vogliamo, questo ricorso, perché il ricorso ha a che fare con l'effettività delle pene, diciamo così, delle sanzioni inflitte dall'Italia ai responsabili, anche in sede giudiziaria. E su questo punto l'Italia è debolissima, perché c'è una questione di forma e di sostanza. La sostanza qual è? La sostanza è che nessuno ha pagato per niente, nonostante le sentenze riconoscono delle responsabilità, perché l'unica, ripeto, effetto che hanno avuto tutte queste sentenze, quindi 40 condannati per Bolzaneto, 25 per la Diaz, sono le sospensioni per 5 anni temporanee inflitte a 5 persone, perché non stiamo, dei 25 condannati per la Diaz anche lì ci sono state le prescrizioni, non ci sono state per i dirigenti di grado più alto, forse sono 7 che avevano il falso e la calunnia, per i quali c'è una sospensione temporanea. No, responsabilità politiche sostanzialmente no, nel senso che, diciamo, forse è questo, non abbiamo detto, abbiamo capito poi com'è nata questa operazione, che fu un po', che arrivò nell'ambito, c'era Fini, sì, però ora, diciamo, l'operazione a mio avviso nasce in seno alla polizia, cioè a un certo punto sabato 21 luglio arriva da Roma, cioè da De Gennaro, lo scrive anche la sentenza, l'ordine di recuperare in termini di immagine, perché la gestione dell'ordine pubblico era stata disastrosa durante la giornata precedente, durante il sabato, queste cariche assurde, l'inseguimento della gente per strada, questa guerra chimica con i lacrimogeni, un ragazzo morto, una situazione black bloc che aveva agito indisturbato, insomma, con tutte queste immagini la polizia non aveva arrestato nessuno, non aveva preso nessuno del black bloc famigerato, no, il responsabile di tutto, per cui c'era in mano niente, e quindi arriva questa svolta che in effetti comincia nella giornata di sabato con queste operazioni di arresto di massa, di gruppo, per cui l'hanno fatto un'altra scuola la mattina e poi la sera fanno questa operazione che culmine, tant'è che partecipano tutti i dirigenti di polizia. Quindi questa cosa nasce dentro la Polizia di Stato per iniziativa di De Gennaro, che da Roma ordina questa svolta nel fare degli arresti, fare qualcosa di clamoroso, anche per recuperare credito agli occhi probabilmente del potere politico. E la linea di condotta è stata sempre la stessa: protezione, garanzia di promozione, di impunità, ostacolo alla magistratura, abbandono anche di noi. Alla fine ci saremmo anche noi cittadini che vorremmo giustizia. Chi c'è stato dalla nostra parte? Nessuno. All'inizio un po', all'inizio c'erano i partiti di centrosinistra, volevano la commissione d'inchiesta. Da ultimo l'anno scorso eravamo tragicamente soli.
sons and daughters are going down again. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lightly and ignore the shrimp-eating grits. Then ditch your well-meaning friends. They don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it up. Game is just a go swim. Take your money, and so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage. Now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind. And you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures. We're circling around again. Walk this town up the deepest end. You're feeling beat down now, kid. Just fake it, don't make it up. Game is just a ghost. Take your money, he is so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage. Now you win. It's time to quit, but I'm lying. Odds stacked, I'm sitting back, and I just crack, I'm bitten bad, and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. You lead them like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend. It's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle, and you're careful not to offend. I pay to play and I play to win. It doesn't matter though, I don't seem to have the right friends. Just fake it, don't make it up. Game is just a go swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you.
E questa è un'altra band americana, si chiama The Bird of Youth e la canzone si intitola Sons and Daughters, è tratta dal freemusicarchive.org, anche questa canzone, il grande sito che rilascia la musica secondo licenze libere del tipo Creative Commons ed è organizzato, gestito dalla emittente FM americana di Jersey City vicino a New York, WFMU, che tra l'altro nei suoi studi ospita i concerti live di molti artisti dell'underground americano e poi appunto li propone in podcast nel suo sito e nel freemusicarchive.org. Anche Voci dalle Dolomiti è disponibile in podcast con licenze Creative Commons al sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e anche a www.bellunopop.it. Radio Cooperativa che ha bisogno più che mai in questo periodo del vostro sostegno, del vostro contributo. Vi ricordo che lo potete dare se ne siete in grado utilizzando il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Un contributo per aiutare la radio a continuare a svolgere questo ruolo di informazione e superare quindi un periodo di difficoltà finanziarie. Noi in questa puntata di Voci dalle Dolomiti stiamo ascoltando la registrazione degli interventi svoltisi alla passeggiata partigiana organizzata da me insieme con la sezione La Spasema della Sinistra Piave Bellunese il 30 giugno scorso. Abbiamo ascoltato dapprima il presidente della sezione AMPI, La Spasema, Roberto Tacca, che ha parlato della sua tesi di laurea dedicata ai temi della resistenza. Poi abbiamo sentito Lorenzo Guadagnucci sulla questione dei diritti civili in Italia, partendo dalla questione del G8 e della gestione del dissenso in quell'occasione a Genova. E ora concludiamo con Anna Clementi, giovane veneziana, che si occupa di situazioni in aree di conflitto e ci parla in particolare in questo caso della Siria.
Volevo semplicemente dirvi, sarà molto breve, volevo un attimo raccontarvi della Siria e anche soprattutto del problema dei rifugiati siriani. Io ho vissuto in Siria per un anno nel 2010 e adesso con alcuni amici che hanno vissuto in Siria abbiamo dato vita ad un progetto che si chiama Focus on Syria e lo scopo principale è di fare informazione su quanto sta avvenendo in Siria e soprattutto sui profughi siriani, che adesso sono più di 1,5 milioni, che sono stati costretti a fuggire dal paese e si sono rifugiati in Turchia, in Libano, in Giordania e in Iraq e ovviamente anche in altri paesi. E l'idea del progetto è nata circa novembre dell'anno scorso, 2012, con l'intento di informare, di raccogliere testimonianze e raccogliere testimonianze di famiglie, di giovani, di bambini che sono stati costretti a fuggire dal loro paese. Quindi io ho vissuto nel 2010, quindi sono stata anche particolarmente legata alla Siria e ho avuto anche modo di esplorarla molto bene. Quindi quando sono andata via è stato un... Non sapevo ancora che sarebbe stato una sorta di addio, nel senso che poi nel giro di 3 mesi la situazione è precipitata. Hanno iniziato ad esserci le prime manifestazioni, le prime risposte violente da parte del regime e successivamente anche con l'intervento delle potenze esterne e anche col fatto che le manifestazioni si sono armate, la situazione è degenerata e adesso abbiamo questa situazione di guerra civile, che nello stesso tempo però è globale perché è una guerra tra le varie parti, in qualche modo però col coinvolgimento, anche se non diretto, comunque da parte delle potenze esterne. Quindi noi quello che abbiamo fatto come gruppo di... siamo in 4 persone, siamo andati in Libano e in Giordania per cercare di raccogliere le testimonianze di queste persone. Quindi io personalmente sono stata in Giordania, nella parte nord, dove c'è nella città di Zarqa, che è nella parte nord a circa 10 km dalla Siria, e in particolare nel campo profughi di Zatari, che è un campo profughi immenso. È un campo profughi che è stato aperto l'anno scorso a luglio e che adesso ha 70-80.000 persone. Io sono stata a gennaio e c'erano circa 50.000 persone, ma con arrivi quotidiani di 1.000-2.000 persone, ed è un campo sconvolgente perché è una tendopoli gestita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, all'interno operano anche delle ONG, però la situazione è totalmente fuori controllo. Le persone vivono nelle tende, quando sono andata era molto freddo. La settimana dopo, appena sono andata via, ci sono state grandissime alluvioni e la gente vive in situazione totalmente precaria, e adesso comunque anche con l'arrivo dell'estate la situazione sarà molto molto pericolosa, per il fatto che le temperature lì sono molto alte e la diffusione di epidemie è estremamente probabile, molto pericolosa. La maggior parte sono donne, sono bambini, e sono quasi tutti, soprattutto in Giordania, fanno parte dei ribelli, quindi persone soprattutto dell'area di Damasco del sud che sono state costrette a fuggire dalle loro case perché la loro casa è stata distrutta, è stata bombardata, oppure perché uno dei parenti si era unito ai ribelli e quindi di fatto c'è stata la repressione da parte del regime. La cosa che più mi ha sconvolto, a parte le condizioni di vita, sono stati i racconti delle persone, perché mi è stato quasi difficile riconoscere i siriani che avevo conosciuto 2 anni prima. Erano tutte storie di guerra, di morte, di violenza, proprio delle uccisioni brutali, di violenza sulle donne, sui bambini. E anche dal punto di vista psicologico questo è una ferita che si potrà curare solo nel lungo periodo. Noi camminavamo nel campo e c'era da un lato la voglia anche di raccontare di questi rifugiati che in qualche modo si avvicinavano a noi e iniziavano a raccontare la loro storia, e dall'altro anche un po' invece il timore di essere riconosciuti, quindi non volevano farsi fotografare, non volevano dire il loro nome, molto spesso non ci dicevano da dove venivano, se non dell'area, ma non ci dicevano da dove venivano in particolare, perché avevano paura in qualche modo di poter essere riconosciuti dalle foto. E anche i bambini, questa è una cosa che davvero mi ha sconvolto, i bambini avevano paura della macchina fotografica, perché dato che c'era l'obiettivo puntato contro di loro, sembrava la canna del fucile, perché comunque... Quindi il nostro scopo principale era quello di concentrarsi sulla crisi umana, la crisi umanitaria che sta avvenendo, e di cercare di raccontare le loro storie. Quindi ne è nata una mostra fotografica di un fotografo di Padova che si chiama Francesco Fantini, che è venuto con noi nel giro, e abbiamo presentato al Candiani di Mestre nel mese di giugno. È finita qualche giorno fa, ma l'idea è di portare comunque questa mostra anche in altre, non solo in Veneto ma in tutta Italia, e in teoria comunque riusciamo anche a portarla in altri paesi d'Europa, per raccontare davvero la storia di persone come noi che si sono trovate improvvisamente in una situazione terribile. E la crisi, solo per darvi alcune cifre, ci sono circa 20-22 milioni di siriani in Siria e circa 4 milioni hanno lasciato le loro case. Sono rimasti in Siria ma si sono trasferiti in altri posti, e più di 1,5 milioni sono stati costretti a fuggire e ad andare nei paesi limitrofi. Anche lì la situazione è tragica, perché comunque la speranza di tornare è molto bassa. E comunque sanno che non sarà più la Siria di prima, se ci sarà ancora una Siria, e quindi davvero sentiamo in qualche modo, abbiamo sentito l'esigenza di raccontare, almeno di portare la loro voce qua. Il progetto adesso continua, io tra qualche settimana a parte vado nel sud della Turchia, cercando anche lì di raccontare, di raccogliere le testimonianze dei rifugiati, e un altro mio amico invece andrà in Iraq, nel Kurdistan, e anche lì andremo forse con un videomaker cercando di provare a fare un documentario, insomma. Quindi poi se siete interessati... E abbiamo anche un sito internet proprio con le storie, un po' dei racconti dal campo, quindi le nostre impressioni, un po' proprio dare spazio a loro, quindi dare voce ai rifugiati, e il sito è Focus on Syria, semplicemente Focus on Syria, e lì ci sono diverse informazioni. Questo è tutto. Grazie.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E si conclude qui anche Voci dalle Dolomiti per questa settimana, e che chiude anche il mese di luglio. Noi ci risentiremo per le nuove trasmissioni di agosto. Abbiamo ascoltato la voce di Anna Clementi, che ci ha parlato della sua esperienza con i profughi della Siria immersa nel sanguinoso conflitto che conosciamo. In precedenza le voci proposte erano quelle del giornalista Lorenzo Guadagnucci e di Roberto Tacca, presidente dell'AMPI, Associazione Partigiani La Spasma della Sinistra Piave Bellunese. Lorenzo Guadagnucci ci ha parlato della sua esperienza a Genova G8 e della questione dei diritti civili in Italia e del rapporto tra il dissenso e il potere, e Roberto Tacca della sua tesi di laurea in storia sulle questioni degli approvvigionamenti di viveri da parte dei partigiani. Infine vi ricordo l'appuntamento per domenica 28 luglio alla marcia contro l'ipersfruttamento dei corsi d'acqua del Bellunese, la marcia che si terrà da Taibone a Gordino ad Agordo, con inizio alle 11 da Taibone e ritrovo alle 10 al parcheggio della Luxottica ad Agordo. Dunque domenica 28 luglio, per altre informazioni su questa grande marcia per l'acqua bene comune contro la cementificazione dei corsi d'acqua, potete consultare il sito web www.bellunopiu.it. Con Voci dalle Dolomiti per questa volta è tutto. Ai radioascoltatori di Radio Cooperativa un saluto da parte di Zerone Sovilla e l'appuntamento alla prossima puntata. I don't know where...